Nella scorsa lezione abbiamo considerato tre ipotesi che precisano tre diversi aspetti dell'efficacia di una terapia analitica. Le tre ipotesi che compaiono nella slide 354 sono rispettivamente SP di A, PL di A e ALT di A. SP, PL e ALT hanno gli usuali significati. SP sta per spontanea, PL per placebo e ALT per alternativa. Queste tre ipotesi affermano rispettivamente che A, la terapia analitica A, funziona meglio, cioè produce più guarigioni rispetto all'evoluzione spontanea della nevrosi, rispetto all'uso di un placebo appropriato e anche rispetto a un trattamento alternativo appropriato. Queste tre ipotesi, SPDA, PLDA e ALDA, non sono altro che casi particolari delle ipotesi più generali sull'efficacia dei trattamenti di cui ci siamo già occupati. Tuttavia, vale la pena osservare che vi sono alcune difficoltà metodologiche peculiari che concernono le ultime due ipotesi che abbiamo visto, vale a dire PL di A e ALT di A. Infatti, come vediamo nella slide 355, il controllo di queste due ipotesi richiede, in via preliminare, l'identificazione del placebo appropriato e del trattamento alternativo appropriato per la terapia analitica. In generale, lo si è visto qualche lezione fa, non c'è una difficoltà particolare nel concepire un placebo appropriato per un trattamento farmacologico che viene per esempio assunto mediante pillola. Se la vera medicina è costituita da pillole azzurre che contengono il farmaco efficace, o che si ritiene efficace, di presunta efficacia, beh, il placebo appropriato sarà una pillola azzurra che non contiene un bel nulla, che contiene solo eccipienti e non la molecola che si vuole verificare. Anche il trattamento standard esiste per molte malattie, un trattamento standard, nel senso che è il trattamento che in quel particolare momento viene usato a preferenza di altri. Forse ne esistono due o tre, ma in questo caso è facile capire quali sono i rivali, diciamo così, del trattamento sperimentale. Le cose si fanno un po' più complicate nel caso in cui il trattamento sia A, cioè la terapia analitica. Consideriamo anzitutto la nozione di placebo appropriato per A. Sappiamo che il trattamento A asterisco è un placebo appropriato per A nel caso in cui A ha lo stesso componente generico di A, così da apparire identico ad A, ma è privo del componente specifico di A. Vi ricorderete, se non lo ricordate, tornate alla slide precedente, qualche slide fa, che noi indichiamo con T asterisco un placebo appropriato per il trattamento T, cioè un placebo che è identico nella veste esterna al trattamento T, ma non contiene il principio attivo di T. Ora, venendo alla terapia analitica, quale potrebbe essere, e che è denotata da A, quale potrebbe essere il trattamento A asterisco che ha lo stesso componente generico della terapia analitica, così da apparire identico a tale terapia, ma è privo del suo componente specifico? Sembra plausibile affermare, quanto si dice in fondo alla slide 355, che il componente specifico di A, cioè il componente che secondo la teoria psicanalitica è responsabile dell'efficacia di A, cioè della terapia analitica, è il metodo delle libere associazioni. Ne segue che un placebo appropriato per A sarà costituito da una finta terapia analitica asterisco, cioè da una terapia che comprende tutti gli ingredienti di A, ad eccezione del metodo della libera associazione. Ora, questo è più facile a dirsi che a realizzarsi. Come facciamo a realizzare il trattamento A asterisco, cioè la finta terapia analitica? A questo proposito va ricordato che il metodo delle libere associazioni viene applicato nell'ambito dell'intera coreografia di A. Ho usato il termine coreografia tra virgolette perché la coreografia di A è un po' come gli eccipienti della pillola azzurra che vengono aggiunti alla molecola che si presume efficace. Ma la coreografia di A comprende rituali ben collaudati. Dal momento in cui entriamo nello studio dello psicanalista, come veniamo accolti, come è strutturato lo studio, qual è il linguaggio e addirittura l'apparenza fisica quasi dell'analista, ricordiamo tutti la barba di Freud, la sua pipa. Allora era possibile fumare la pipa nello studio dello psicanalista, come 2 decenni fa era possibile fumare il sigaro camminando avanti e indietro mentre si faceva lezione. Poi nell'orrendo 1999 questo fu proibito e naturalmente neppure il vostro psicanalista vi fumerà mai in faccia. Questo è un peccato, soprattutto se il tabacco da pipa è dei migliori, come era sicuramente il tabacco da pipa che consumava Freud. Tolta però la pipa, resta la coreografia, la coreografia, vale a dire l'ambiente, il modo di essere accolti, il linguaggio, un vocabolario speciale e anche un modo di interazione tra paziente e terapeuta che pone in risalto il carisma di quest'ultimo. Il terapeuta ti vede, se tu sei sul lettino, sul sofà dello psicanalista, tu non lo vedi, senti la sua presenza, la sua voce tranquilla. Tutta questa roba, questo Ambaradan, che voi non potete usare ovviamente la parola Ambaradan che io uso, ma è la coreografia della terapia analitica. E sembra del tutto ragionevole affermare che mentre il componente specifico di A è dato dal metodo delle libere associazioni, il suo componente generico è dato appunto dalla coreografia. Ora che abbiamo risolto, sia pure a livello teorico, il problema di specificare il placebo appropriato, possiamo passare al trattamento alternativo per A. Anche se prima di lasciare del tutto l'idea di placebo appropriato, vogliamo richiamare la vostra attenzione, oppure immaginando che ci sia una sola persona, l'attenzione di te che mi ascolti, a quanto sia difficile effettuare un esperimento in cui un vero psicanalista si presta a questo genere di messa in scena, in cui per circa un'oretta, un po' meno di un'oretta, si svolge tra lui e un vero paziente una conversazione che al paziente sembra un bel pezzo di psicoanalisi, di terapia psicoanalitica, e invece non lo è per niente. Non è facile, infatti, effettuare controlli sperimentali di questo tipo. Ma forse si potrebbe prendere uno studente di psicologia di una certa età che accetterebbe per denaro di recitare questo ruolo. Va bene, passiamo ora alla nozione di trattamento alternativo per A. Diremo che A asterisco è un trattamento alternativo per A nel caso in cui A asterisco è il trattamento standard per la nevrosi, oppure in assenza di un trattamento standard, nel caso in cui A asterisco è uno dei trattamenti ritenuti più efficaci per la cura della nevrosi. Trattamento, ovviamente, stiamo parlando qua di un trattamento psicoterapeutico, presumibilmente, anche se effettivamente potremmo mettere a confronto la terapia analitica anche con un trattamento farmacologico della nevrosi, semmai ve ne fosse uno. Qui però ci troviamo di fronte di nuovo a un grosso problema pratico. Abbiamo capito cos'è un trattamento alternativo per A. Del resto questa definizione non è che un caso particolare della definizione di trattamento alternativo, data per qualsiasi tipo di trattamento qualche slide fa. Qual è il problema? Il problema, ancora una volta, è un problema pratico, perché si può affermare che non esiste alcun trattamento standard per la cura della nevrosi o di altri disturbi mentali, e questa è una differenza notevole con i trattamenti per le malattie corporali, poiché trattamenti di questo tipo standard esistono per quasi tutte le malattie fisiche e corporali. All'inizio degli anni 80 del secolo scorso, Grunbaum, e cominciamo a sentire risuonare di nuovo questo nome, osservava che vi erano più di 125 psicoterapie rivali, tutte sciorinate dal grande mercato degli psicologi, dei psicoterapeuti, degli psichiatri, con l'intento di curare la nevrosi e altri disturbi. Ma nessuna di queste è una terapia standard, e da allora il numero di psicoterapie presenti sulla scena della psicologia clinica non ha fatto altro che aumentare. Questa è un'altra differenza cospicua rispetto al campo della medicina per le malattie del corpo, per le malattie fisiche o somatiche, dove il numero di trattamenti per una stessa malattia raramente è cospicuo. Quasi sempre abbiamo 1, 2, 3, 4 molecole o tipi di trattamento utilizzati per una determinata malattia. Invece, nel campo psicoterapeutico, la fantasia degli psicologi si è sbizzarrita. Ciò significa che possiamo considerare dunque numerose versioni di Alt-A, cioè dell'ipotesi sull'efficacia della terapia analitica rispetto sulla maggiore efficacia della terapia analitica rispetto a qualche trattamento alternativo. Dobbiamo considerarne numerose versioni, una per ciascuna delle terapie considerate efficaci per la cura della nevrosi. Questo almeno in linea di principio. Voi capite bene che queste considerazioni suggeriscono l'idea che il controllo dell'efficacia della terapia analitica sia faccenda assai complessa per vari motivi. Uno, definire cosa vuol dire guarigione o netto miglioramento, e due, definire i concetti di placebo appropriato e trattamento alternativo appropriato per la teoria, per la pratica, diciamo, analitica, per la terapia analitica. Quindi, nella slide 358, noi concludiamo che, in linea di principio, il controllo epidemiologico dell'ipotesi SP di A, PL di A e AL di A è possibile, tuttavia è faccenda maledettamente complicata. Se la si volesse affrontare, occorrerebbe la piena convinzione degli psicoanalisti ad affrontare il problema dell'efficacia della terapia analitica con i normali metodi della epidemiologia clinica, metodi utilizzati per le malattie somatiche. Però questo interesse non sembra esserci. Infatti, Freud e i suoi seguaci hanno mostrato un acuto disinteresse e talvolta anche un'aperta e teorizzata ostilità nei confronti del controllo epidemiologico delle loro teorie. Ciononostante, negli ultimi decenni, vediamo in fondo a pagina 358, sono stati condotti svariati studi epidemiologici sull'efficacia della terapia analitica, ma i risultati di questi studi, lo potete immaginare, sono molto controversi. Per esempio, secondo Grunbaum, ormai una trentina di anni fa, forse qualcuno di voi interessato all'argomento mi riuscirà a scoprire cose di grande pregnanza e valore nella più recente letteratura. In ogni caso, secondo Grunbaum, sulla base delle ricerche epidemiologiche finora condotte, fino a una ventina di anni fa, intendo, si possono trarre, con grande cautela naturalmente, le seguenti conclusioni che troviamo nell'ultima slide delle nostre dispense. Conclusione numero 1. La terapia analitica e i vari tipi di psicoterapia non sono molto più efficaci dei processi di guarigione spontanea. La terapia analitica e le psicoterapie rivali non apportano benefici molto superiori a quelli conseguiti attraverso trattamenti congegnati come placebo. E infine, terza conclusione, la terapia analitica non è più efficace delle migliori psicoterapie rivali. Amen. Ovviamente, coloro che sono interessati a questo argomento e che sono innamorati, diciamo, della psicanalisi, della terapia analitica, potrebbero contestare queste conclusioni, ma allora il mio invito è quello di approfondire l'argomento sulla letteratura accessibile attraverso le riviste e attraverso il web o web che dir si voglia.